www.ladyjo.it e la storia continua.
Attento a come telefoni, lo sbirro ti ascolta. Mandiamo a Cesare quello che è di Cesare. Il servizio di intercettazione telefonica non è una trovata del tiranno Mussolini, ma del liberale Giovanni Giolitti. Fu infatti istituito nel 1903, quando l'allora presidente del Consiglio Giolitti fu informato di un'interessante conversazione telefonica, casualmente ascoltata da un giovane telefonista. Il ministro, che doveva essere relatore di un disegno di legge catenaccio di carattere finanziario, pensò di trarne un vantaggio personale e diede alla moglie disposizioni telefoniche per vendere e acquistare in borsa. Compresa subito l'importanza di poter controllare alcuni numeri telefonici, dopo pochi giorni Giolitti istituì ufficiosamente, anche se organizzato in modo ancora molto rozzo, il servizio di intercettazione telefonica. Negli anni che seguono, il servizio subisce cambiamenti e ampliamenti, cambia abbonati a seconda del padrone e fiorisce particolarmente nel periodo bellico. Mussolini fa controllare, quindi è ovvio, gli antifascisti o i sospetti di antifascismo, ma anche gli ex presidenti del Consiglio. E lo stesso Giolitti è controllato dal servizio da lui ideato. Importanti personalità del Vaticano, diversi generali e ammiragli. Non di rado Mussolini si serve dei loro consigli, minuziosamente trascritti da uno stenografo, per cambiare uomini e tattiche sui luoghi di combattimento. Una categoria che preoccupa costantemente il Duce è quella degli intellettuali, per cui i numeri di telefono di giornalisti, scrittori, poeti, avvocati, tipo Trilussa, la Bellonci, la De Cespedes, Bruno e Guido Cassinelli, Sotgiu, Ungaro, D'Angelo Antonio e molti altri, ma sono forse i più numerosi nell'elenco specie in mano al servizio. Mussolini avrebbe dovuto essere escluso da ogni forma di controllo telefonico. In realtà, ogni qualvolta che la sua voce imperiosa corre sul filo, c'è sempre qualche stenografo che piglia punti per conto suo, o si dà la briga di avvertire l'ispettore di servizio su chi sta parlando su tale linea. In questo modo anche le conversazioni intime del Duce sono discusse all'interno del servizio e spesso riportate anche all'estero. Nel 1927 le attrezzature del servizio di intercettazione vengono perfezionate, i locali che le ospitano ampliati, e il numero degli stenografi e interpreti addetti anche al servizio è aumentato. Nei vecchi locali vengono messi i dattilografi che hanno il compito di battere a macchina le conversazioni e il laboratorio dei tecnici. In un lungo corridoio, detto transatlantico, vengono invece sistemate le apparecchiature alle quali restano collegati gli abbonati speciali. Abbonati speciali erano gli AS, tutti pezzi grossi dei ministeri. In un altro stanzone sono controllati i telefoni di tutti gli altri ritenuti degno di questi onore. Gli addetti al servizio sono reclutati tramite concorsi statali e fino all'ultimo non sanno nulla della mansione di spia del regime alla quale sono destinati. La cosa strana è che il servizio speciale è uno dei pochissimi uffici dell'amministrazione statale a non richiedere ai dipendenti la tessera del partito. Visto che a un certo punto il Duce lamenta di non ricevere rapporti abbastanza interessanti Il caposervizio introduce negli uffici il sistema della produzione obbligatoria, vale a dire che ogni stenografo è obbligato a fornire un certo numero di registrazioni interessanti al mese, se vuole ottenere la qualifica, e ricevono i voti, buono, ottimo, mediocre, eccetera, che gli permette di avere aumenti di stipendio, gratifiche o promozioni. Succedono così episodi grotteschi. Stenografi si inventano conversazioni telefoniche per raggiungere la media richiesta ogni mese. Altri vendono le loro telefonate ai colleghi e in quel momento poco produttivi. Altri ancora arrivano a denunciare nemici personali fabbricando telefonate sospette. Intanto il più ascoltato di tutti continua ad essere il Duce. E alla fine dell'estate del 1936 Mussolini chiede il numero di casa del professor Petacci. Lo stenografo, come sempre quando in linea il Duce, inserisce le spine e il multiplo per far ascoltare anche i colleghi. E tra la sorpresa generale si sente la nota voce parlare con un timbro assolutamente diverso dal solito, diverso anche da quello usato con l'amante di turno. T'amo tanto, non sapevo d'amarti tanto così, amo soltanto te. Il profumo dei tuoi baci mi stordisce, mi annienta, voglio solo i tuoi baci, tutto il resto non conta. Claretta. Sono felice, bene mio, dalle parole che tu mi dici e che porto scolpite nel cuore. Grazie. Adesso vai a Nanna e sogna di me come io sognerò di te. Un anziano ispettore del servizio di intercettazione fascista, convinto, resta allibito che più che delle parole, dal tono in cui sono state dette, e alzando il pugno verso il cielo esclama: «Quella donna sarà la rovina di Mussolini e dell'Italia». Da quel momento, se gli stenografi vogliono essere al corrente del retroscena della vita politica italiana e di quello che gli italiani dovranno affrontare, devono tenere costantemente l'occhio d'occhio la luce rossa che segnala le conversazioni personali del Duce con Claretta Petacci. La donna è sempre la prima a essere informata di tutto, anche dello scoppio della guerra. Il 10 marzo 1940, alle ore 23:55, Mussolini le telefona. La Germania vincerà la guerra nel più breve tempo possibile, sia per la sua grande potenza che per l'addestramento degli uomini, sia per l'impiego a breve scadenza di armi sbalorditive che sono in fase di preparazione. E Claretta risponde: «Se ben comprendo, dovremmo entrare in guerra?» Mussolini: «Esatto». Claretta: «Dio mio!» E Mussolini: «Era fatale». E Balbo, richiamato dalla Tripolitania con un colloquio con Mussolini, non vede la situazione molto rosea e ne discute al telefono con De Bono, 11 maggio 1940, ore 13:10. De Bono: «Allora ci siamo?» Balbo: «Disgraziatamente credo di sì. Mi ha chiamato appunto per questo. Ha già disposto per l'invio di altri 80.000 uomini». De Bono: «Ma non credo che sia questione di uomini». E Italo Balbo risponde: «Esatto. La tragedia riguarda le armi, che sono veri e propri ferrivecchi da rigattiere. Le artiglierie sono residuate dall'altra guerra. Mancano le armi anticarro, la difesa contraerea è assente». E mentre maturano le disgrazie dell'Italia, Mussolini cerca di ottenere da Vittorio Emanuele la nomina a capo supremo di tutte le forze armate dello Stato. Il re rifiuta e Mussolini telefona a Claretta per farsi consolare e dice: «Lui rimane al comando supremo di tutto». Claretta: «A me sembra che anche nella guerra 1915-18, almeno a quanto è scritto nel comunicato finale della vittoria, il comandante supremo fosse lui». Mussolini: «Anche questo è vero. Ma c'è una grande differenza. Allora in Italia non c'era il Duce». Claretta allora sospira: «Che cosa vuoi farci?» Il telefono della Petacci, a causa delle gelosie del duce, è controllato 24 ore su 24. Lo stenografo non si può allontanare neppure un momento, senza prima avvertire un collega affinché prenda il suo posto. In realtà ha più motivi di gelosia Claretta di quanti ne abbia il duce. E infatti le scianate telefoniche sono frequenti e costituiscono uno dei diverti maggiori di questi travet spia, che per la maggior parte del tempo si annoiano ad ascoltare conversazioni di ordinaria amministrazione. Dell'esistenza del servizio intercettazioni telefoniche ormai sono a corrente un po' tutti, e quelle che hanno da dirsi cose veramente segrete si guardano bene dall'usare il telefono. Alcuni se ne servono per far arrivare a Mussolini informazioni o consigli, altri ancora, come Ciano, si arrabbiano e strepitano nella cornetta non appena sentono un fruscio che li mette in allarmi. Ecco, quei disgraziati dell'ufficio politico, così chiama l'SSR o Servizio Speciale Riservato, che ci ascoltano. Ma io verrò a rompervi il grugno uno di questi giorni sotto la prefettura, perché so dove siete e non vi temo, né voi né il vostro padrone.